Non c'è un giorno preciso in cui nasce rock e la canzone d'autore in Italia. C'è che le canzoni banali e rassicuranti del Festival di Sanremo e quelle che si posizionano nei primi posti delle classifiche non si sopportano più. C'è che il vento di cambiamento politico e sociale della fine dei 60 attraverso anche tutto il mondo della cultura, del cinema, del teatro, dell'arte, del costume, dunque anche della musica. C'è che il rock viene veicolato dalle radio straniere, Radio Luxembourg, Radio Carolina, Radio Monte Carlo, mentre tranne alcuni programmi specializzati, come Per voi giovani, la RAI si rifiuta di inserirlo come asse portante del proprio palinsesto radiofonico. Tutto accade mentre suoni, intuizioni, stilemi entrano in modo prepotente nella mente dei ragazzi. I figli del boom economico rivendicano così da protagonisti nelle scelte musicali e richiedono spazi di espressione e di confronto. L'industria discografica è ben disposta ad investire perché avverte la nascita di un nuovo mercato, perché quella cantata nei primi dei 70 è una ballata che parla di futuro, libertà, fantasia e che cerca risposte esistenziali alla solitudine e alle paure. Poi c'è il rock, quello vero. Gli artisti che rappresentano la grande svolta sono premiati a Foneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Area, Eugenio Finardi, Franco Battiato, Osanna, Napoli Centrale, Canzoniere del Lazio ed Arti e Mestieri. Sono i nomi che nei loro specifici campi di intervento rappresentano la punta più avanzata di un irripetibile movimento artistico. Nel 1968 il Presidente della Repubblica è Giuseppe Saragat, Presidente della Camera Sandro Pertini, Presidente del Senato Amintore Fanfani. La DC resta il partito di maggioranza, il Partito Comunista è il più forte partito comunista del mondo occidentale, 8.551.000 preferenze, la CGIL è il sindacato più importante che conta più iscritti. La rivolta giovanile contro l'intervento militare americano in Vietnam, partita dall'Università di Berkeley, in California, si estende alla Francia, alla Germania e raggiunge l'Italia. Le lotte studentesche si intrecciano con quelle operaie e mettono in discussione l'organizzazione del lavoro, i contratti, gli orari, le disuguaglianze salariali, le condizioni ambientali e sanitarie delle fabbriche. Nel 68 un operaio specializzato prende 110.000 lire al mese. L'affitto medio di un appartamento a Milano e Roma ammonta a 35.000 lire al mese. La Fiat 500 Lusso 525.000 lire, la benzina 75 lire al litro, una tazza di caffè 50 lire. Il 27 del mese è per molti ancora un miraggio irraggiungibile. Prosegue l'onda lunga del boom demografico. Ci sono 4 milioni e mezzo di bambini iscritti alle scuole elementari, 2 milioni i ragazzi delle medie inferiori, 1 milione e mezzo che vanno alle superiori, 500.000 all'università. Mancano però 33.000 aule e il 9% degli italiani sono ancora analfabeti. Nelle sale cinematografiche tu puoi vedere 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, C'era una volta l'West di Sergio Leone, Rosemary Baby di Roman Polanski, Hollywood Party di Black Edwards, Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Nei bar vanno di moda i flipper colorati, i dischi si ascoltano nei jukebox e dei bar. Nei primi 10 posti della Hit Parade si piazzano in ordine numerico Azzurro di Adriano Celentano, La bambola di Patti Pravo, La nostra favola di Jimmy Fontana, Applausi dei Camaleonti, La tramontana di Antoine, Rain in Tears degli Aphrodite Child, L'ora dell'amore dei Dick Dick, Il volto della vita di Caterina Caselli, Angeli negri di Fausto Leali, Il giocattolo di Gianni Morandi. Al Festival di Sanremo trionfa Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos. Adriano Celentano arriva terzo con Canzone, abbandona la sala del Teatro Ariston al momento della premiazione in polemica con la giuria. Diventa imbarazzante osservare invece quale sorte riservano le stesse classifiche a quei brani che hanno fatto la storia del rock nel 68. Hey Jude dei Beatles al 31° posto, Fire dei Crazy World di Arthur Brown al 53°, Ash dei Deep Purple 78°, Hello Goodbye dei Beatles 80°, Jumping Jack Flash dei Rolling Stone all'85°, She's a Rainbow sempre dei Rolling Stone all'86°, Mythic Queen dei Manfred Mann al 93°. Ogni paese, ogni società ascolta in sostanza la musica che si merita, ma non sempre è così. Meno male che c'è il calcio, quello giocato, quello vero, fatto di scienza, intelligenza e sudore. La fatica sta dentro le scarpette sporche di fango di noi ragazzi che corriamo nei campetti dissestati delle periferie e sogniamo di emulare la gesta dei grandi campioni. L'intelligenza sono gli schemi dei grandi allenatori, le geometrie dei registi, le invenzioni dei fantasisti. Il nostro Vangelo resta l'album delle figurine Panini. Manca sempre lo scudetto della Fiore, una vera rarità. Un giorno per averlo mi sono indebitato per sempre. Avevo sborsato 10 pizzaballa, 5 chiarugi, 3 bulgarelli e 2 desisti. Si fa a gara per chi conosce a memoria le formazioni, quella del Milan è come un'antica filastrofa. Cudicini, Aquiletti, Snellig, Rosato, Malatesi, Tappattoni, Amrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Mora o Prati. E poi c'è quella dell'Inter, una saga che sa di magico. Sarti, Bungi, Facchetti, Bedingua, Neri, Picchi, Jair, Mazzola, Peiro, Suarez, Corso. Di quei tempi la TV è in bianco e nero. Il telecomando non esiste, solo l'interruttore, si vede solo un canale, il primo, quando si vede. Perché non è certo come oggi con l'antenna centralizzata e i padelloni per ricevere il segnale dei satelliti. A casa mia l'antenna si trova vicino all'apparecchio e ognuno fa come gli pare. Uno si alza, muove l'antenna, le righe orizzontali spariscono, poi qualcun altro si alza, passa accanto al filo e le righe tornano ben più grandi di prima. Si può andare avanti per ore, è una lotta impari. Certe volte la valvola si scalda e l'immagine si ingrandisce, poi si stringe, ancora si ingrandisce e ancora si stringe. Ci vuole pazienza e ci sono le manopole del contrasto e del volume, quelle di plastica che ti restano in mano dopo averle girate troppe volte. Per farli funzionare quegli strani aggeggi bisogna essere dei veri esperti, roba da scuola radio eletta a Torino. Alle 12 in punto appare Alberto Manzi. Con il programma Non è mai troppo tardi. Lui è un maestro con la sua penna impugnata da una mano piccina, nera su foglio bianco, che insegna a milioni di italiani come leggere e scrivere. Non è mai troppo tardi, resta in onda dal 60 fino al 68. Viene sospeso perché in quell'anno si registra l'aumento della frequenza degli italiani alla scuola dell'obbligo. Di pomeriggio, 17:45, la TV dei ragazzi. I rulli dei tamburi introducono una marcia che scandisce una sfilata di bambini stilizzati che si tengono per mano come a comporre un girotondo. Angela Lombardi conduce la rubrica L'amico degli animali, parla con cani, gatti, leoni, serpenti, gnu, ma non con gli uomini. E Paolo Poli racconta le favole per bambini tratte da Esopo, che sono i viaggi di Gulliver con Arturo Corso. La sigla inizia così: voglio girare tutte le strade del mondo. E poi c'è Giovanna, la nonna del corsaro nero. Giovanna, la nonna del corsaro nero. Nonnetta sprint più forte di un bicchiere di gin. C'è di tutto alla TV dei ragazzi. Uno degli appuntamenti fissi è Orizzonti della scienza e della tecnica. Il primo aereo a decollo verticale, radiotelescopi, i viaggi spaziali, i cervelli elettronici, quelli ingombranti che occupano lo spazio di un appartamento. Poi arrivano i telefilm. Ivano, cavaliere senza macchia e senza paura, che si batte contro Giovanni senza terra e lo sceriffo di Nottingham e attende il ritorno di re Riccardo Cuor di Leone. Thierry Lafronde, giustiziere francese ai tempi della guerra dei 100 anni. I compagni di balla, una sorta di setta infiltrata nella malavita francese. Nella seconda dei 60 gli italiani piacciono le commedie musicali. Il Non cantare spara, il quartetto Ceta esegue le canzoni tra saloon, banditi, sparatori e cazzotti in un vero clima da spaghetti western. E gli sceneggiati Tino Buazzelli, Nero Wolf, Gino Cervi, commissario Maigret, Ubaldo Lai, il tenente Sheridan. E i quiz? lo spot preferito degli italiani. C'è Febo Conti con chissà chi lo sa. Ad un certo punto mia madre mi guarda negli occhi e grida a gran voce: dopo Carosello, a letto. Ma come fai a perderti queste cose? A letto, che domani si va a scuola! Avviene tutte le sere, tranne nel weekend quando va in onda La Freccia Nera. Lo sceneggiato diretto da Anton Giulio Maiano è liberamente tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson con Loretta Goggi, Aldo Reggiani, Arnoldo Foà. La Freccia Nera fischiando si scaglia e la sporca canaglia il saluto ti dà. D'estate invece si può guardare la TV fino a tardi, beh, estate. Vanno in onda gli svizzeri Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi. Sono vestiti in completo azzurro da arbitri internazionali, ma non di calcio. Olivieri e Pancaldi sono gli arbitri di giochi senza frontiere. Un guazzabuglio di corse e ostacoli condotte nelle prime puntate da Enzo Tortora e Giulio Marchetti. Giochi a base di acqua e sapone dove i concorrenti scivolano e si vanno a schiantare contro castelli di polistirolo, cuscini, piume. I concorrenti provengono da ogni parte d'Europa e si danno battaglia tra jolly e fil rouge. Di sera a letto tengo la luce spenta e accendo la radio. E allora non ci sono più le immagini in bianco e nero della TV. E allora i sogni diventano colori, perché con la radio puoi immaginare il mondo attraverso il timbro della voce del conduttore. Mi piace smanettare la manopola della radio di notte, a volume basso, con l'orecchio destro sul woofer per captare ogni spostamento delle onde. Nel 68 la modulazione di frequenza non è ancora occupata dalle radio private e di notte le onde medie ti portano in casa i suoni lontani misti a forti fruscii, bella musica. Ho sempre amato il rock e ovviamente la RAI quel tempo non la trasmette. Anzi, fa ancora più incazzare. Suona tutte quelle canzonette all'italiana così banali, zoom, zoom, zoom. Un uomo piange solo per amore, la tramontana, il torero, camomillo. 44 gatti, quando mi innamoro, Pippo non lo sa, piccola Katie, il mondo è grigio, il mondo è blu, luglio. Ho scritto t'amo sulla sabbia, amore, amore, amore. A un certo punto la chitarra Fender Stratocaster, rigorosamente bianca di Jimi Hendrix, e la sua Purple Haze irrompe una notte d'estate dell'altoparlante di una vecchia radio valvolare sintonizzata sulla frequenza di Radio Luxembourg, che insieme a Radio Carolina è un'emittente pirata che naviga nel canale della Manica. Veicolano la migliore musica rock della fine dei 60. È come un'onda anomala gigantesca che sconquassa un mare sporco, inutile e piatto. Dal 1968 nulla sarà più come prima. Fin dalla metà dei 60, nel palinsesto fortemente conservatore della RAI, iniziano ad apparire piccole finestre musicali che si rivolgono ai giovani. I fautori di questo cambio di passo sono Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nelle scalette di Bandiera Gialla mischiano le prime canzoni italiane di ispirazione beat con i grandi interpreti del rock inglese e americano, i Beatles e i Rolling Stone in primis. Il 3 luglio del 66 arriva Per voi giovani. Arbore amplia l'orizzonte rispetto a Bandiera Gialla. Per voi giovani si struttura come un contenitore. Arbore prosegue fino al 5 luglio del 70, poi il microfono passa ad una nuova generazione di conduttori che nei fatti realizzano una piccola rivoluzione sul piano radiofonico. Tutta la nuova musica passa da Per voi giovani e le sigle che si alternano negli anni dimostrano questa trasformazione nelle scelte stilistiche. The Cat di Jimmy Smith, Moby Dick dei Led Zeppelin, Glad dei Traffic, l'attacco di chitarra di Beth Sheen dei Tears After, Tropic of Capricorn di Julie Driscoll, Brian Auger, Thick as a Brick dei Jethro Tull, Freewheeling dei Buckminster Turner Overdrive, Music is Love di David Crosby. Per voi giovani ottiene un grande successo e apre la stagione dei cantautori. Dal 70 viene anche la svolta politica. A Per voi giovani si possono ascoltare gli interventi sul problema dei rapporti con i genitori. I documenti parlati sulla droga, sulla rivolta fascista a Reggio Calabria, sul servizio militare, le radiocroniche dalle scuole, dalle fabbriche occupate, le interviste con esponenti della sinistra o della destra extraparlamentari. Il lavoro di controinformazione non piace ai genitori di ragazzi. Così alla RAI giungono le lettere indignate dei bigotti e dei conservatori. Trasmettete musica dei drogati, incitate i nostri figli alla ribellione, fate pubblicità, lotta continua e potere operaio. L'intervento è graduale ma deciso. La direzione della RAI inizia ad inviare lettere di rimprovero, poi caccia via alcuni redattori e collaboratori considerati vicini alla contestazione e nel dicembre del 70 proibisce la trasmissione in diretta e costringe i responsabili della struttura a vagliare la registrazione del parlato. La manovra di alcuni dirigenti della radio viene subito raccontata dalla stampa. Quella che viene definita come repressione dell'unica voce libera della radio provoca numerose interrogazioni parlamentari presentate da quasi tutti i partiti. Solo a quel punto la RAI torna sui suoi passi. Gianni Sassi è certamente uno degli artefici della nascita di una cultura musicale alternativa nel nostro paese. Già consulente della casa discografica Bla Bla Record con Franco Battiato, Actuale, Yuri Kamisaska, Gianni Sassi è la mente di un movimento artistico che prende forma negli anni 70 intorno a Milano e poi si estende a macchia d'olio in tutto il paese. È una figura intellettuale geniale, una persona straordinaria ed eclettica. A lui non interessano gli eventi fino a se stessi. Dietro alle idee e alle invenzioni ci devono stare soltanto i progetti, il pensiero lungo e lo sguardo proiettato nel futuro. Non interessano i contenitori ma i contenuti, non i numeri ma le persone, non le etichette ma le emozioni. Sassi è un uomo con un'anima pop che costruisce veri e propri palinsesti già molti lontani da quelli televisivi, nel quale il senso e qualche volta il non senso rimangono gli ospiti privilegiati. Sul piano discografico la sua creatura principale è la Cramps, realizzata con Franco Mamone, Sergio Albergoni, Tony Tasinato. Dal 73 produce e promuove tutta la nuova musica italiana, compresi gli arti e mestieri. Quelli realizzati da Gianni Sassi per la Cramps non sono dunque semplici dischi che girano sui piatti, sono opere d'arte che lui cura nei minimi particolari, dalla produzione alla grafica delle copertine, degli interni, alla scelta dei disegni fino alla confezione generale e talvolta, come nel caso degli Area, scrive i testi dei brani con il soprannome di Frankenstein. Ma a Sassi non basta la musica. Sul piano editoriale coinvolge Umberto Eco e Nanni Balestrini nella rivista Alfabeta, poi si cimenta nel periodico La Gola, antesignano del movimento Slow Food e delle buone pratiche alimentari, e ancora si impegna nella rivista Scienza Esperienza. Negli anni Ottanta organizza Milano Poesia con Mario Giusti, festival letterario artistico che per 10 anni vede esibirsi artisti e poeti di tutto il mondo e contribuisce in modo determinante all'idea di Milano Suono. Negli ultimi anni di vita torna al mondo della musica collaborando con Timoria e Gang. Sassi concepisce la cultura nel suo senso più ampio e vasto, senza restrizioni né pregiudizi, in un ideale continuo movimento di interazione fra tutte le arti e tutti i saperi per aprirsi a soluzioni inaspettate ed originali. Se ne va nel 1993, lasciando in evasi ancora molti progetti a dir poco rivoluzionari, idee ineguagliabili che vivono ancora oggi nei ricordi di chi lo ha stimato per lunghi anni. Gli scatti fotografici della memoria li traggono ragazzi e ragazzi che si ritrovano per ascoltare buona musica, per amicizia, per conoscere e conoscersi meglio, per fare all'amore, per fumare l'erba, qualcuno per progettare un futuro diverso, altri ancora per cambiare la propria vita e la società. Sono le immagini del popolo dei festival americani e inglesi che compiono poi in breve tempo il giro del mondo, che diventano grande cinema pop e prime pagine delle più importanti riviste patinate internazionali. Sul finire dei 60 e per buona parte dei 70, in ogni luogo sperduto d'America, d'Inghilterra e nel cuore d'Europa vengono organizzati raduni spesso oceanici di musica rock. In Italia i festival pop e i grandi concerti giungono con estremo ritardo, come del resto l'intera distribuzione del rock e della musica d'avanguardia. Pochi negozi specializzati concentrati nelle metropoli, costi ancora alti di importazione, completa disattenzione del mondo discografico, scarsa educazione musicale del pubblico. Nel 71, per 6 anni, la rivista Renudo tenta la strada del festival pop per autofinanziarsi e costruire un circuito di musica alternativa nel nostro paese. È diretta da Andrea Valcarenghi, la cui sede è a Milano in via Maroncelli. I raduni si trasformano in breve tempo da Renudo Free Fall Pop Festival ai festival del proletariato giovanile. Lo slogan "Facciamo che il tempo libero diventi tempo liberato", in controtendenza con il disinteresse della sinistra straparlamentare nei confronti della musica rock. Il primo festival è a Ballabio, vicino all'Ecco, tra 25 e 26 settembre del 71. Le poche fotografie d'epoca ritraggono 10.000 pionieri accalcati sotto un palco messo su in fretta con legna e ponteggi, con striscioni che arredano l'ambiente a un discreto ma efficiente ampianto voci e luci. E in mezzo al prato si ammassano tende, capannelli, fuochi notturni per riscaldarsi dell'autunno imminente. Sul palco ci sono Stormy Six, Garibaldi, mentre Claudio Rocchi, reduci dal successo di Per voi giovani, canta La tua prima luna, un inno in cui tutti i ragazzi presenti a Ballabio si riconoscono. Per molti di loro sarà proprio la prima fuga da casa, la loro prima luna, verso la piena libertà. Dal 16 al 18 giugno del 72 l'evento si sposta a Zerbo, in provincia di Pavia, sulla sponda sinistra del fiume Po, un paese con 500 anime. Il popolo di Renudo aumenta a dismisura e raggiunge 20.000 persone. Il palco è piccolo, l'ingresso è libero a sottoscrizione. Non ci sono recinzioni. Ragazze nude prendono il sole accanto ad anziani signore vestiti di scuro che portano cappelli bianchi in testa. La spiaggia del fiume e i prati invasi da tende, sacchi a pelo, candele, stracci colorati, tamburelli e flauti. Al Free Festival di Zerbo suonano i tedeschi Amondule e Opium, Banco del Mutuo Soccorso, Era d'Acquario, Claudio Rocchi, Garibaldi e molti altri. Dal 15 al 17 giugno del 73 il festival raggiunge Erba, località Alpe del Viceré. È ancora un happening spartano, l'ambiente hippie, il palco composto da qualche asse di legno e tarabattelli presi dai cantieri. L'amplificazione viene alimentata da gruppi eterogeni. Si mangia come si può, ma il clima è incontaminato, pulito, vero. Il comune di Albavilla nega agli organizzatori gli allacci per la corrente elettrica, ma il raduno si fa, non si ferma, tira dritto, va avanti. Nonostante il boicottaggio suonano Franco Battiato, Atomic Roots, Daedalus, Actuala, Stormy Six, Yukung e tutti i gruppi acustici italiani. Il 15 marzo del 74 Renudo è sotto attacco. Una vasta e articolata operazione delle forze dell'ordine porta all'arresto di 70 persone nella sede milanese della rivista in via Maroncelli a Milano. Sono tutti giovanissimi, tutti saranno rilasciati pochi giorni dopo, innocenti, ma in quei giorni la stampa accusa il centro di controcultura di essere luogo di spaccio di droghe di ogni genere. La svolta arriva quando il festival si trasferisce al Parco Lambro di Milano. Dal 13 al 16 giugno del 74 migliaia di spettatori si accalcano intorno al grande prato centrale. Sotto il palco c'è un grande striscione: cambiamo la vita prima che la vita cambi noi. Si avvicinano 37 tra gruppi e solisti, tra cui gli Atti e Mestieri. Coinvolgenti, straordinari, apparizioni di musica e di altro. Vengono presentati audiovisivi a cura del Comitato Vietnam e di Renudo. Il 14 giugno la musica contemporanea di Demetrio Stratos, degli Aria, Juan Hidalgo e Walter Marchetti travolge 20.000 persone. C'è la premiata Foneria Marconi, gli Aria, Il Volo. Dal 29 maggio al 2 giugno del 75 Renudo alza ancora il tiro. La quinta edizione vede la partecipazione tra gli altri di Aria, Stormy Six, Claudio Rocchi, Pino Masi, Lucio Dalla e gli Atti e Mestieri. Al Parco Lambro i concerti non sono più gratuiti, vi si può accedere con una tessera personale, valida per 5 giorni, dal costo assai limitato di 500 lire. Sulla tessera della foto riprende una bambina nuda che sventola una grande bandiera rossa. Dal 18 al 21 settembre del 75 il Festival Pop travolge il Sud. Quello di Licola non è organizzato da Renudo, ma da gruppi della sinistra extraparlamentare, che fino a quel momento sono stati lì a guardare da lontano con sospetto i primi vagiti dell'underground italiano. È un trionfo, un successo. Ma sono i primi sintomi di un profondo malessere che cova nelle ceneri del movimento, che non tarda a manifestarsi a Milano dal 26 al 30 giugno del 76. Al Parco Lambro si tiene la sesta festa del proletariato giovanile. È organizzata sempre da Renudo, con il Partito Radicale, Lotta Continua, Quarta Internazionale, le riviste Rosso, la rivista Anarchica, Umanità Nuova. Migliaia di giovani giungono da ogni parte del paese. Si cerca il proletariato giovanile, ma non c'è, non arriva. In compenso calano a Milano i figli del boom economico, del benessere, della media borghesia italiana. Per quattro giorni quel parco della periferia di Milano si trasforma in una piccola bussola all'italiana, ma succede di tutto. Alcuni militanti di Rosso e dei collettivi autonomi organizzano espropri all'interno del festival, assaltano il furgone della carne, al chiosco e al ristorante La Capanna dello Zio Tom, distruggono lo stand del collettivo omosessuale Fuori, irrompono nel supermercato di Via Felt e le cariche della polizia lambiscono il parco in pochi metri. Le assemblee si moltiplicano sul palco centrale e su quello cosiddetto libero, si bruciano le bustine di eroina sequestrate da un povero tossicodipendente dopo un potente pestaggio del servizio d'ordine. Il parco viene invaso da cortei di ragazzi e ragazze nudi che battono le tine. Gli artisti vengono fischiati, contestati oppure osannati. Non esiste alcuna via di mezzo. Il caos è totale e la situazione sfugge di mano agli organizzatori. Il senso generale è comunque quello di un disastro annunciato. Renudo chiude l'esperienza dei grandi festival di massa e compie altre scelte più intimiste. E oggi c'è l'idea che il tempo non può rimanere l'unica variabile della vita di un artista. Solo comprendendo il flusso della storia contemporanea, con le sue date, i suoi sviluppi, le sue trasformazioni, il contesto dell'arte musicale diventa ancora più sostanza. E risulta quindi più comprensibile l'intuizione, la forza dell'arrangiamento, la potenza di una voce, di uno strumento, la ricerca, la sperimentazione, il senso di una canzone, le parole che diventano poesie e che volano in alto davvero. Fino a quando le lasceranno ancora volare? Anche questa è memoria viva.